Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti al 28esimo episodio di Cyber Security Podcast.
Il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Con grande piacere volevo comunicarvi che questo episodio è gentilmente offerto da Coretec. Ed infatti, prima di iniziare, volevo fare due parole per introdurre il nostro sponsor. Coretec è un'azienda che offre un ampio range di servizi racchiusi in One Stack Cloud, come servizi di hosting cloud, supporto alla distribuzione di software leader in diversi ambiti, come backup, posta, archiviazione, e soprattutto l'azienda offre un grande supporto ai managed service providers che vogliono espandere il loro business, sfruttando le ultime tecnologie e servizi del mercato IT. In aggiunta volevo ricordarvi che le vostre ricondivisioni e like sono il metro con cui misuro il gradimento generale del canale. Quindi se trovate questi contenuti utili e vi capita di imbattervi in un post del canale, lasciate un like e ricondividetelo con la vostra rete. Anche un singolo click vale tantissimo. Grazie mille, ora possiamo proseguire. In questo episodio parliamo di backup. E lo faremo in pieno stile Cyber Security Podcast, andando a toccare tutte le varie tipologie di backup e capendo assieme come renderle sicure. Senza perdere ulteriore tempo, direi che possiamo procedere. Parleremo all'inizio dei requisiti per instaurare un processo di backup funzionale. Quindi, la prima fase che interessa il processo di backup è la lista degli asset e dei tempi utili alla loro fruizione da parte dei terzi, o anche da parte nostra ovviamente. In questo modo potremo stabilire priorità definite e conoscere al meglio le necessità del business. Provo ad elencare, secondo me, alcuni punti fondamentali che servono per delineare il nostro backup. Il primo è la mappatura dei processi di business in base alla sua criticità. Poi c'è il calcolo delle tempistiche utili a terzi che fruiscono di servizi da noi forniti, come per esempio gestionali, front-end pubblicati, servizi di back-end, file servers, authentication gateways e così via. Poi è necessario avere un inventario degli endpoint e dell'hardware utile a sostenere tali servizi. Infine, un inventario di tutti quanti i software e delle procedure di messa in produzione per ogni workflow critico. Tutto questo ci serve per definire due elementi fondamentali, ovvero l'RPO, il Recovery Point Objective, e l'RTO, Recovery Time Objective. Queste sono due metriche fondamentali nel campo della gestione della continuità operativa e del disaster recovery. Entrambe si riferiscono alla gestione dei dati e delle operazioni di un'organizzazione in caso di interruzioni o disastri, ma hanno significati ben distinti. Vediamoli velocemente assieme. Recovery Point Objective, RPO. Questo rappresenta il punto massimo in termini di tempo che può passare prima che si verifichi una perdita accettabile di dati, a seguito appunto di un disastro o di un'interruzione del sistema. In altre parole, l'RPO indica quanto vecchio può essere il backup dei dati senza causare gravi problemi all'organizzazione stessa. Il suo scopo è determinare la frequenza con cui è necessario effettuare il backup dei dati, appunto. Solitamente questo viene misurato in ore o minuti. Ad esempio, un RPO di 4 ore significa che l'azienda può tollerare una perdita di dati fino a un massimo di 4 ore. Faccio un esempio. Se un'azienda ha un RPO di un'ora e si verifica un disastro come un attacco ransomware, il massimo di dati che potrebbero essere persi è quello relativo all'ultima ora, sennò il business potrebbe avere delle perdite importanti. L'RTO rappresenta il massimo tempo necessario e accettabile entro il quale invece i sistemi e le operazioni devono essere ripristinate dopo un'interruzione, questo per evitare gravi conseguenze per l'azienda. Provate un attimino a immaginarvi un ospedale. Ecco, l'RTO indica quindi il tempo entro cui un'applicazione, un sistema o un insieme di sistemi deve essere reso nuovamente operativo dopo un'interruzione. Il suo scopo è quello di stabilire il tempo entro il quale le operazioni devono essere ripristinate completamente per evitare appunto impatti significativi. Anche questo viene misurato in minuti, ore o giorni. Ad esempio, un RTO di 2 ore significa che il sistema deve essere ripristinato e operativo entro 2 ore dall'interruzione. E anche qui provo a portare un esempio. Se un'azienda ha un RTO di 3 ore e si verifica un'interruzione, l'azienda deve riportare tutti i servizi online, specificati nel piano, entro 3 ore, per minimizzare le perdite o comunque per fornire servizi critici. Quindi, quali sono le differenze chiave? Beh, intanto la prima è l'obiettivo. Quindi l'RPO si concentra sulla quantità di dati che un'organizzazione può permettersi di perdere. L'RTO invece si concentra sul tempo che ci vuole per recuperare l'operatività dei sistemi. Per quanto riguarda invece l'aspetto temporale, l'RPO è legato al passato, quindi determina quanto indietro nel tempo può andare la perdita dei dati. L'RTO invece è legato al futuro, determina infatti quanto rapidamente i servizi devono essere ripristinati. Parliamo ora di backup infrastrutturali in azienda composte da un singolo sito. Sappiamo che la nostra infrastruttura verrà attaccata. L'abbiamo imparato, no? In più di 20 episodi di Cyber Security Podcast. Non sappiamo però quando, ma sicuramente succederà. Se qualcosa va storto nella difesa e l'attaccante riesce ad ottenere una compromissione completa, dobbiamo avere una baia sicura chiamata backup. Questo è l'ultimo baluardo, l'ultima spiaggia. Tutto è andato perso e va ricostruito da capo senza questo. Per far sì che questa risorsa estremamente preziosa risulti anche utile, è necessario assicurarsi che tutti gli elementi coinvolti nei nostri processi aziendali siano previsti nelle procedure di salvataggio programmato, quelle che normalmente si chiamano backup. Ma non solo. Questo vault deve essere anche ben protetto e possibilmente non accessibile in alcun modo dal dominio compromesso. Pensate che mentre registravo mi è venuta in mente la miriade di aziende che durante un incident mi hanno detto la fatidica frase: sì, il backup è andato completamente. E allora io vado a controllare, no? Scusate per l'excursus, ma dovevo dirlo. Vado a controllare e vedo al volissimo che il server che gestiva il backup era in dominio. Con le credenziali domain admin si entrava senza problemi. C'era un amministratore locale, sì. E la password era di 5 o 6 caratteri ed era scritta su un Excel all'interno del file server. Poi magari un qualche applicativo con software vulnerabile che permetteva di scaricarsi ulteriori credenziali. E il server con una versione di sistema operativo altamente datata. Chiuso l'excursus, direi che possiamo andare avanti. Quindi, ritornando a noi, il backup. Questo è l'unico modo in cui la nostra ultima possibilità diventa realmente la nostra salvezza. Quindi, in caso d'errore nella sua configurazione prima della compromissione, tutto è perduto. Quindi, effettuare dei test periodici sul restore di file o virtual machine ci assicurerebbero il risultato in caso di necessità. Quindi, cari IT manager o CISO, implementatelo per favore. Eh sì, perché gli attaccanti di oggi non cifrano più prima di aver attentamente esaminato la rete e cercato con cura i server e storage incaricati dei processi di backup. Ovviamente, con il diabolico intento di cancellarne il contenuto o ancora peggio, metterli in cima alla lista dei sistemi da cifrare con il loro bellissimo payload ransomware. E sappiate che sono pronti a tutto, quindi se mettete Linux non cambia nulla. Gli attaccanti hanno anche i payload ELF. Benvenuti nel futuro. Detto questo, la domanda sorge spontanea. Come faccio ad avere backup efficaci e che sicuramente non saranno intaccati in caso d'attacco? Scusate il gioco di parole. Però bravi, questa è la domanda giusta. Si vede che state ascoltando il podcast e quindi state anche cominciando ad essere scrupolosi e mettere in dubbio ciò che magari fino a prima di conoscermi davate per scontato. Intanto vi regalo una serie di best practice che potreste anche googlarvi tranquillamente, ma che devono essere sicuramente e assolutamente presenti nel vostro backup process. Poi parliamo anche dell'architettura. Gli elementi coinvolti nel backup devono essere staccati dai processi di autenticazione di dominio o di qualsiasi tipologia di SSO. Devono essere ambienti quasi air-gapped. Valutate anche l'implementazione di Time Windows sulle politiche di navigazione interne che permettono il raggiungimento degli storage, quelli che fungono da backup target. Le VM dei backup devono assolutamente essere attentamente rafforzate, sotto tutti i punti di vista, come per esempio non avere porte raggiungibili diverse da quelle fondamentali per il backup, vi assicuro che il firewall può esservi d'aiuto. Quindi cercate di usarlo e magari attentamente tunatelo al punto di permettere in inbound e outbound solo dei processi fondamentali per il backup. Poi installate gli EDR. Chi vi dice che può causare problemi al processo di backup è un ignorante. Chi ne sa davvero al massimo vi consiglia un set personalizzato ad esclusioni in base al parco software installato. Poi è vero, possono esserci problemi con gli EDR, possono avere dei bug, possono analizzare la memoria che è utilizzata dal backup, però vi consiglio altamente di mantenere questi software di sicurezza all'interno dei dispositivi, anche perché un po' di grattacapi all'inizio in fase di tuning e installazione giustificano di gran lunga il risultato che possono ottenere bloccando un attacco degno di nota. Parliamo ora dei backup infrastrutturali multisite. Ecco, nei backup infrastrutturali multisite cambiano diversi fattori, senza però dimenticarci quelli appena discussi. Ok, proviamo quindi a fare un breve deep dive nelle good practices dei backup multisite. Mettere in sicurezza i backup infrastrutturali multisite è fondamentale, soprattutto per garantire continuità operativa e proteggere i dati da disastri, attacchi informatici o errori umani. Ecco, per raggiungere questo obiettivo è possibile implementare diverse architetture di backup e strategie di sicurezza. Provo a elencarvene alcune con qualche caratteristica, diciamo, associabile e principale. Backup offsite. Questa architettura prevede la memorizzazione, quindi il salvataggio del backup, in una località geografica diversa rispetto a quella del sito principale. Questo approccio protegge i dati anche da eventi fisici disastrosi localizzati, quindi come gli incendi, inondazioni, terremoti, eccetera, eccetera. Per implementarlo si può fare una replica sincrona dei dati, quindi i dati vengono replicati periodicamente in un sito remoto. Si può usare magari un provider cloud, quindi utilizzare servizi come AWS, Azure, Google Cloud per memorizzare questi backup offsite. O se no, la cosa che sento più spesso utilizzata è il backup su nastro e un deposito in un vault fisico. Ecco, i dati vengono salvati su dei nastri e conservati in vault sicuri fisici, localizzati in una località diversa, appunto. Architettura di backup multi-cloud. Ecco, in questo modello i backup vengono distribuiti su più fornitori di cloud. Questo approccio aumenta la resilienza dei dati e riduce anche la dipendenza da un singolo provider. L'implementazione è molto facile. Tecnicamente va distribuito lo stesso backup tra vari cloud provider, quindi lo stesso oggetto copiato diverse volte. Questo tipo di implementazione, appunto, prevede la ridondanza dei backup. Poi c'è anche la sincronizzazione e la crittografia, cosa molto importante in questo tipo di implementazione. Infatti i dati sarebbe bene crittografarli e sincronizzarli tra diversi cloud per garantire la sicurezza e la disponibilità. Questo permette anche di utilizzare poca banda, perché se una volta caricato nel primo cloud il vostro backup lo fate sincronizzare direttamente tra i sistemi cloud autonomamente, otterrete una maggiore efficienza. Poi c'è l'architettura di backup a cascata. Questa architettura prevede una gerarchia di backup, con dati replicati da un sito primario a uno secondario e poi un sito terziario. Questo schema offre una ridondanza maggiore e molto forte, e quindi un'ulteriore protezione contro le perdite di dati. L'implementazione è abbastanza diretta, quindi ci sono dei siti primari, secondari e terziari, e i dati vengono replicati dal sito primario al secondario e poi al terzo. Questo un po' più distante anche fisicamente. Un altro tipo di implementazione potrebbe essere una replica continua o snapshot, quindi i dati possono essere replicati continuamente o tramite snapshot regolari in tutti e tre i site. Un'altra architettura è il backup 3-2-1, stella. No, scherzo, non c'è la stella. Però la regola dei backup 3-2-1 è una delle strategie più comuni che vengono utilizzate, diciamo, ad oggi nelle infrastrutture informatiche e serve per garantire abbastanza resilienza nella sicurezza dei dati anche in caso di attacchi molto molto strutturati. Questo prevede di avere almeno 3 copie dei dati su 2 diversi tipi di supporti e una di queste copie deve essere offsite. L'implementazione ce ne sono diverse in realtà, quindi potrebbe essere per esempio 3 copie, una copia dei dati in produzione e due copie di backup, poi due supporti diversi, quindi ad esempio una copia su disco, una su cloud o su nastro per esempio, e poi una copia off-site, quindi per proteggere i dati da disastri locali fisici. Poi c'è l'architettura di backup con AirGap, personalmente quella che preferisco. Quindi un AirGap fisico o logico che separa i dati di backup dal resto della rete. Questo previene accessi non autorizzati indipendentemente da tutto e protegge i dati da attacchi come ransomware in modo molto semplice. Non possono raggiungere i dati, semplicemente. Questo tipo di backup può essere implementato in diversi modi, quindi tramite AirGap fisico o logico. Nel fisico i backup sono fisicamente separati e non collegati alla rete. Nel logico invece si utilizza un sistema che disconnette periodicamente i backup dal resto della rete. Ecco, indipendentemente dall'architettura scelta, è importantissimo, anzi è fondamentale, adottare misure di sicurezza in più, aggiuntive, come per esempio la crittografia. Crittografare i dati di backup sia in transito che a riposo per proteggerli da accessi non autorizzati vi dà una marcia in più. In aggiunta poi, un MFA, quindi un'autenticazione a più fattori, potrebbe essere interessante per accedere ai sistemi di backup. Non si usa molto in Italia, però un layer in più non può fare male. Come ho detto prima, test e verifiche regolari, quindi è necessario anche eseguire test di ripristino regolari e schedulate al fine di assicurarsi che realmente i dati, quando devono essere recuperati, lo possono essere. Quindi vi garantisce che i backup sono validi e che i dati possono essere recuperati rapidamente, senza grattacapi. Un'altra cosa interessante e importante è il monitoraggio e l'audit. Quindi è anche fondamentale implementare sistemi di monitoraggio e audit per rilevare, nel caso rispondere subito, tempestivamente, a eventuali accessi non autorizzati o attività sospette. Perché se qualcuno sta toccando i nostri backup, noi vogliamo saperlo. Giusto? Queste architetture e misure di sicurezza possono essere combinate e adattate in base alle specifiche esigenze e al contesto dell'organizzazione. Questo per garantire la massima protezione dei dati. Parliamo ora invece di un'altra cosa interessantissima, che è il disaster recovery. Ecco, per progettare un sistema di disaster recovery è fondamentale comprendere i rischi specifici per l'organizzazione, no? E definire gli obiettivi di recupero, come l'RPO e l'RTO. Ne abbiamo parlato prima, no? Ecco, proviamo a parlare di alcune architetture di repliche sincrone e asincrone. Partiamo da quella sincrona. Nella replica sincrona i dati vengono replicati in tempo reale su un sito di DR. Questo approccio garantisce una perdita di dati minima, l'RPO è molto vicino allo zero, ma può essere molto molto costoso e richiedere una larghezza di banda molto elevata. Invece nella replica sincrona i dati vengono replicati con un certo ritardo. Questo approccio è un po' più economico e richiede meno larghezza di banda rispetto alla replica sincrona, ma comporta una maggiore tolleranza alla perdita dei dati. L'implementazione di entrambe è questa: principalmente nella replica sincrona viene utilizzata per applicazioni critiche, no? Dove ogni transazione è fondamentale, mi viene in mente il settore finance. Invece nella replica asincrona è un po' più adatta, diciamo, per applicazioni meno critiche, però con maggiore tolleranza alla perdita di dati. Ecco, questa è un po' la funzione dei due tipi di disaster recovery. Parliamo adesso di architetture di backup in cloud ibrido. Questa architettura utilizza una combinazione di risorse on-premise e cloud per i backup. I dati possono essere memorizzati sia localmente per un rapido accesso che nel cloud per garantire la resilienza che il cloud dà. L'implementazione on-premise è un backup per esempio su storage locale per un ripristino rapido, no? Invece quella on cloud, appunto un backup nel cloud per proteggere i dati da disastri o eventi locali e garantire scalabilità semplice. Ci sono però architetture anche a livelli multipli. In questo tipo di architetture i backup vengono archiviati su più livelli di storage e ciascuno con diverse caratteristiche di costo e velocità d'accesso, intendo proprio velocità d'accesso al dato. Questo funziona solitamente in tiering, no? Quindi si creano tre tipi di tier, 4, 5, in base alle loro statistiche. Faccio un esempio. Tier 1, per esempio, potrebbe essere uno storage allo stato solido o su disco per dati molto molto critici che richiedono un accesso rapidissimo, un interscambio veloce. Tier 2 potrebbe essere uno storage su disco magari magnetico per dati meno critici, e un tier 3 è un backup su nastro cloud per archiviazione a lunghissimo termine. Ecco, spero di essere stato abbastanza chiaro. Poi c'è l'architettura di backup geograficamente dispersa. Questa solitamente si utilizza con aziende che hanno molti sites. Ecco, in questo caso i dati di backup vengono distribuiti tra più data center situati in diverse aree geografiche, e questo approccio protegge i dati da eventuali disastri regionali. Ecco, l'implementazione è in due step, quindi c'è un multisite, quindi replicare i dati tra più siti situati in aree geografiche diverse, e poi una cloud multi-region, quindi si utilizzano servizi cloud con disponibilità multiregionale per la replica dei dati. Attenzione che il salvataggio dei dati deve essere in linea anche con il GDPR, quindi attenzione dove mettete i vostri dati e in che giurisdizione. Parliamo ora delle tecnologie di backup e disaster recovery. Beh, le tecnologie sono principalmente già state dette. Sono crittografia, deduplica, compressione e snapshot. La crittografia serve per proteggere appunto i dati sensibili durante il trasferimento e l'archiviazione. La deduplica invece riduce la quantità di dati da trasferire e archiviare. In poche parole migliora l'efficienza. La compressione è come un semplicissimo zip, quindi riduce le dimensioni dei dati di backup per risparmiare spazio di archiviazione. Questo viene fatto con delle funzioni che poi vanno a generare i dati direttamente nel dispositivo di destinazione. Le snapshot invece creano copie istantanee dello stato del sistema per un rapido ripristino. Sebbene abbiamo un backup, non è tutto e non è abbastanza, perché va monitorato il backup, e quindi, come dicevo prima, ho detto già più di una volta, vanno creati dei piani che vanno a fare test, verifiche sui sistemi, e quindi andiamo a assicurarci, no, che il nostro backup sia ripristinabile in modo periodico e ci garantiamo appunto una baia sicura in caso d'emergenza. Però un backup va anche monitorato, e quindi implementare strumenti di monitoraggio per controllare lo stato dei backup e dei sistemi di disaster recovery, con magari una reportistica automatizzata per l'analisi e la conformità, ci dà una grande marcia in più. Questo anche nel caso volessimo migliorare proprio la qualità del backup, quindi la velocità, magari anche l'efficienza nello storage. E perché no? Magari potremmo utilizzare questo tipo di documentazione e monitoraggio per accorgerci quando ci sta per finire lo spazio disco, quando stiamo scalando troppo l'azienda e le destinazioni di backup non sono più idonee, e così via. Un'altra cosa che amo è l'automazione e orchestration. Utilizzare soluzioni di orchestrazione per automatizzare tutto il processo di failover e failback in caso di disastro è un grandissimo passo avanti, e molto raramente in Italia vedo questo tipo di infrastrutture messe in piedi. Ultimo, ma non meno importante, parliamo della formazione e della documentazione. La formazione del personale che lavora all'intorno dei backup è fondamentale, quindi assicuratevi che il personale IT sia addestrato e sappia come eseguire il ripristino in caso di disastro, no matter what. La formazione però da sola non basta e ci vuole un buon processo di documentazione, quindi mantenere questa documentazione dettagliata nei processi, nelle procedure e anche nelle configurazioni di backup e disaster recovery può darvi quel barlume di possibilità in più di gestire al meglio un incidente informatico o comunque un caso d'emergenza che vi fa utilizzare questi backup. Non dimenticatevi della documentazione. Un sistema di disaster recovery, backup appunto, efficace, richiede un approccio olistico che integri tutto quanto, quindi tecnologia, processi e anche persone. Quindi cercate di adattare l'architettura e le tecnologie a tutte le esigenze della vostra azienda. Quindi garantitevi una protezione adeguata e verificate di avere una risposta rapida in caso d'emergenza, perché non è banale, ve lo assicuro. Ecco, ora che siamo giunti alla fine, vorrei spendere giusto due parole per le aziendine un po' più piccole, quelle che hanno esigenze di backup particolari. Ovviamente i backup possono essere eseguiti su più livelli. Nello specifico, potremmo avere la necessità di eseguire routine di backup per file o comunque database critici. Questi possono essere architetturati similarmente a quanto abbiamo discusso finora, con una piccola differenza. In questo caso il sistema che utilizza il database può essere anche virtualizzato e mantenuto in una snapshot così da ottenere una velocità di ripristino immediata in caso di fault del software. Infatti, con questo tipo di modalità potremo conservare una copia one-to-one del database attivo in una repository secondaria che nel caso di corruzione del primo può entrare in funzione dopo uno snapshot reset dei sistemi utilizzati come interfaccia da altri applicativi o altri utenti. Quindi, tempo di ripristino vicinissimo allo zero. Non banale. Bene, allora ringrazio ancora Coretech per la sponsorizzazione e vi invito a visitare il loro sito www.coretech.it per approfondire i loro servizi e magari avere la possibilità di innalzare la vostra postura di sicurezza. E nel prossimo episodio di cosa parliamo? Nel prossimo episodio parleremo di un argomento che ritorna ad essere di basso livello e molto verticale, ovvero Common Privilege Escalation Techniques. Come sempre, un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cybersecurity Podcast.